non devi cercare, non devi aspettare.
Connettiti ad Huddle, del football c'è già.
Happy Huddle Christmas to you.
Ci leggi sul sito, ci ascolti on air.
Articoli o podcast sono tutti per te.
Happy Huddle Christmas to you.
Con questa canzoncina vi vogliamo ringraziare.
E tanti tanti auguri di buon Natale vi facciamo.
Non devi cercare, non devi aspettare.
Connettiti ad Huddle, il football c'è già.
Happy Huddle Christmas to you. Vai Peracci!
Connettiti ad Huddle e il football c'è già.
Happy Huddle Christmas to you.
Ci leggi sul sito, ci ascolti on air.
Articoli o podcast sono tutti per te.
Happy Huddle Christmas to you.
Con questa canzoncina vi vogliamo ringraziare. E tanti tanti auguri di buon Natale vi facciamo.
Non devi cercare, non devi aspettare.
Connettiti ad Huddle, il football c'è già.
Happy Huddle Christmas to you.
Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 17ª puntata della 5ª stagione di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento come sempre del Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. E in questa puntata, insieme a me Giovanni Ganci, abbiamo il tutto esaurito. Mauro Rizzotto, Giorgio Prunotto, Alberto Cantù, Mattia Righetti, Massimo Foglio, Alessandro Taraschi, Marco Santini ed Emanuele Sortino. Chi arriva dopo, chi uscirà prima, ma non ci interessa, perché voglio dire, è bello, un senso di comunità. Questo è l'ultimo giorno prima della mancanza di un ponte fino al 1° maggio. Questa è una cosa che distruggerà un po' tutti, però insomma.
Fino al 2 giugno, il 1° maggio è domenica, è sabato, non è
20,
ponte.
25 aprile?
Neanche.
Che disastro, ragazzi, mamma mia.
Dai, dai, riprova, li so tutti.
Mamma mia, va bene, dai. Allora, iniziamo, io vi avviso, sarà una puntata lunga, però tanto potete ascoltare a pezzi, potete ascoltarla tutta in una volta sola, chi c'è con noi in diretta, sì, tanto li facciamo compagnia, però gli altri, insomma, un po' alla volta ve l'ascoltate tutta. Dai, iniziamo subito con, non c'è stato Monday Night in Week 17, ma c'è stato un succoso Sunday Night, nel quale il Washington Football Team ha battuto i Philadelphia Eagles e quindi si è qualificato ai playoff come vincitrice della NFC East, che dir si voglia, quest'anno è più che meritato come titolo, diciamo. E, però quello che ha fatto discutere è l'atteggiamento, il comportamento, le scelte fatte da Doug Peterson, l'head coach di Philadelphia, che a un certo punto ha deciso che per lui la partita era finita, nonostante non fosse finita nel punteggio, e questo ha provocato molta molta polemica. Uno, ovviamente nei Giants, che non l'hanno presa per niente bene. Poi Joe Judge ha proprio fatto la dichiarazione ufficiale in cui ha criticato tantissimo le scelte di Peterson. Prima di darvi la parola vi dico questo: io ho visto la mattina la sintesi, quella da YouTube, diciamo, da NFL, di 16 minuti, un po' distratto, non mi interessa più la partita. A un certo punto ho visto un cameriere in campo come quarterback degli Eagles e non capivo. Prima c'era Hurts, poi c'era il cameriere con i guanti bianchi e poi dopo ho recuperato e ho capito quello che è successo. E sono di questo pomeriggio alcuni tweet che riportano dichiarazioni dei giocatori degli Eagles che non l'hanno presa per niente bene. E quindi insomma volevo chiedere un po' il vostro parere su questa astuta mossa di Peterson, che credo questa sera nostra pomeriggio inoltrato americano abbia un colloquio con il management degli Eagles per discutere il futuro, e quindi sarà curioso se domani qualcosa trapelerà. A voi la parola.
Non vuole parlare nessuno. Vabbè, allora.
Parla a te che devi andare via, dai, bravo, inizia a te.
Ecco. Allora, io invece ho visto la partita, la stavo seguendo mentre lavoricchiavo, mentre finivo la presentazione per l'esame, e quello che mi ha stupito sono stati due momenti consecutivi. Il primo, credo che fossero 16-19, comunque c'erano 3 punti di differenza tra... 14-17, scusa.
14-17, bravo.
Che erano sul... avevano appena convertito il terzo down, erano col primo gol, secondo gol, terzo gol,
esatto.
E il quarto, ho detto, tutto qua però, io sapete che sono, quando vedo queste cose impazzisco, i punti prima, va bene l'analytics e tutto, però se devi pareggia. E lì, vabbè, è vero, ho pensato, lì, Peterson è il solito, vabbè, Peterson è sempre stato aggressivo, eccetera. Poi, continua, guarda, c'era quelli di NBC. Ah, sta entrando Saffold. Come, scusa, perché?
Ah, Saffold è il cameriere?
È il cameriere.
Ah, senza offesa per Saffold, attenzione, ci mancherebbe.
No, ma anche, secondo me il cameriere l'ha fatto, cioè, però prende molto più soldi di un cameriere, questa è la verità. E lì ho iniziato a collegare, ma vuoi vedere che lo sta facendo apposta a perdere, tra virgolette. Lui si è preso poi tutte le discussioni, si è preso tutto, la colpa è mia, volevo vedere cosa avevo promesso, ha detto poi nell'intervista post partita, noi abbiamo giocato per vincere, avevo promesso però a Saffold di dargli un paio di snap durante la stagione. E allora le cose sono due: o giochi per vincere o giochi per dare un po' di snap al tuo terzo quarterback. E le cose lì non vanno. Da quel momento in poi è entrato Saffold, ovviamente la squadra ha detto sì, vabbè raga, oggi la perdiamo, ci pigliamo...
Questo è inglese stretto, giusto?
Ci pigliamo,
ok, sì, della costa est, sì.
Allora, facciamo così, ci peghiamo i piccioli e andiamo a casa, in maniera molto semplificata. C'erano i giocatori che lo dicevano, credo che fosse Sanders il
running back. Sanders l'ha detto oggi, ho quello il tweet che ho letto, con le sue dichiarazioni.
Sì, ha detto, è stato in politichese, ha detto, in politichese da giocatore, ha detto, è stata una scelta di merda, questa ce la pagherà, questo nel leggendo tra le righe. Quindi secondo me la questione di Peterson è che in questo momento ha già perso Wentz, perché Wentz vuole essere tradato, sta trattando pure male Hurts, che non perché la poteva tenere fuori, la partita la potevano vincere, cioè se la pareggiavano magari mentalmente la partita andava tutta in un'altra direzione, e per la felicità di Alessio Salerio così Giants ai playoff. Secondo me in questo momento Peterson non ha minimamente idea di cosa, o meglio, non so se abbia idea di quello che sta facendo, e non sa, con tutte queste cose mi distrae, direttore, devo togliere lo screen.
Ti sto dando delle informazioni che ti possono cambiare la tua vita nei prossimi 2 giorni.
Mi stanno veramente cambiando la vita, e dovrei iniziare a parlare toscano. Allora,
vai a chiudere, ma
sì, esatto. In questo momento Peterson, secondo me, non ha l'ultima partita, ha detto che stava per vincere, non lo stava facendo. Il ha trattato male Hurts, perché comunque l'ha tolto per mettere il terzo quarterback. La squadra l'ha presa pure male. Io mi chiedo com'è che Peterson sia ancora head coach. Se no, però dettagli.
Ma applausi, perché io ho pensato la stessa cosa quando non ha calciato quel field goal. Veramente Ma va ben tutto, però c'è un limite.
No, va bene essere aggressivi.
Ma no,
però...
dai, non ha senso, hai ragione, ma cioè, non si può una roba del genere. Cioè, vabbè,
posso capirlo che se lo fai sulle 40 yard, perché tanto sì. se sbaglio il calcio o converto è la stessa cosa.
Ma anche a fine partita, voglio vincerla per forza, va bene, ma lì no, non ci sta. E comunque a me Logan Ryan ha detto la cosa definitiva, va bene tutto, ma abbiamo vinto 6 partite, Logan Ryan dei Giants, abbiamo vinto 6 partite e questo non ci dà diritto di rompere le scatole a nessuno, tradotto.
Sono d'accordo, ma no, sul pensiero di Ryan sono d'accordo. E, la domanda
anche aggiungere che
hanno
vinto 10 partite e sono uscite dai playoff anche perché una certa squadra ha deciso di far riposare quarterback, linebacker, ricevitori e quant'altro e ha perso i 2 punti. Però
infatti era
chiaro che non ci sono margini di lamentela. Ogni squadra, ognuno fa i propri interessi. Poi che questi interessi possono essere più o meno legittimi, quali siano questi interessi che hanno portato Peterson a fare quello che ha fatto, qua possiamo aprire.
E su quello, è la pazienza
del comportamento degli altri.
Infatti, quello è il contorno. Ci sei, come tutti quelli che scrivono. Tu l'hai fatto come esempio, ma anche dice: ah, però non è giusto che la mia squadra con questo record sia fuori e Washington vada avanti. Ragazzi, e la regola è quella, sa da anni che chi vince la division, anche con, dico una stupidata, paradossale, 4-12, se vinci la division vai playoff, punto. Cioè il record non è importante, ma io non è su quello che vorrei così fomentare un po' il dibattito che mi va così stasera. Perché? No, ma perché Peterson ha fatto? Cioè, qui non si tratta più di dire ha voluto fare una cattiveria ai Giants perché un giocatore è uscito con sua figlia trattandola male, ha voluto guadagnare, ha tankato per guadagnare scelte. Se ho capito bene, ne ha guadagnate 3 posizioni dopo la 15, cioè,
dalla 9 alla 6.
Sono andato adesso, non so cosa avevate detto prima.
Niente. Abbiamo iniziato un minuto fa. Vai tranquillo.
Niente, ci aspettavamo, cioè non è che possiamo mettere sul piatto chissà che contenuti se non ci sei tu.
Grazie mille per la fiducia.
Però settimana scorsa che tu non c'eri, 700 abbiamo fatto.
È una coincidenza?
Non credo. Ma no.
11.
Allora no, io la cosa che mi ha dato fastidio è questa. Allora, va bene che metti i giocatori leggermente infortunati come fanno tutti quando non serve, li metti fuori, nessuno ti può venire a dire niente, va bene, però quando vedi che non riesci a perdere e tiri fuori anche il quarterback, allora lì mi dà fastidio, perché comunque è proprio talmente palese che non ha una spiegazione. Io il dubbio che ho è che non so se è una cosa di sua, è farina, tutta farina del suo sacco, o se è stata una cosa concertata prima, non lo so, però sta di fatto che la situazione...
Se l'ha concertata con se stesso, perché i giocatori non sapevano nulla.
No, io mi riferivo alla dirigenza, sicuramente i giocatori ci sono rimasti male e più di uno l'hanno... Cioè, anche lì, più di uno ha messo parole mica allo stesso Hurts, non è che ci è andato proprio leggero. Quindi non so,
le cose dicono che gente che è stata trattenuta sulla sideline.
Vabbè, ma d'altronde a un certo punto c'hanno anche ragione. Cioè,
hanno ragione, sì.
Tu fai giocare le seconde linee, va bene. Ma sei lì che te la stai giocando e gli tiri fuori il giocatore migliore senza un motivo, e non va bene così. Cioè,
è giusto. No, dai, ha detto che doveva fare un evaluation di Sudfeld perché certo. No, ce l'aveva solo da 3 anni.
Cioè, io capisco le squadre che, come dicevi tu prima, ognuno deve pensare a se stesso, va bene, i tuoi interessi li fai, gli Steelers hanno fatto una scelta, ma era una scelta più, se vogliamo, giustificabile. Ma cambiando anche in corsa così, proprio vuoi far vedere che l'hai fatto apposta.
Secondo me gli ha fatto un favore, nel senso che lui ha detto che ha giocato per vincere, e quindi si è capito. Scusa, che è scarso, punto. Ha fatto un favore a tutti i tifosi degli Eagles che finalmente, se mai qualcuno aveva una vaga idea che questo fosse capace, gli è passata a sto giro, no? Perché se uno mi dice io ho giocato per vincere e metto quello, e allora vuol dire che non ne capisci veramente la mazza, no?
Ah beh, certo. Poi scusate, poi mi silenzio fino a L'altra cosa che dicevano, ha fatto un favore ai Giants, perché anche loro scelgono più indietro comunque di quello che avrebbero scelto. Però,
ma fatti i cazzi tuoi. No, ma... cioè, scusami, cioè, voglio dire.
No, no, ma non era questo.
Ma pensa a casa tua.
Il concetto che volevo dire io, che cioè, leggevo che la, diciamo, la dirigenza ci teneva, di, cioè, avrebbe dovuto andare ai playoff, magari dare dei bonus. Però ragazzi, i giocatori che vanno ai playoff, che non sono mai andati, si fanno esperienza, si crea un qualcosa. Cioè, se gli owner non è che, è vero, pensano i soldi, ma non è che pensano solo i soldi. Cioè, andare ai playoff, anche se ti sbattono fuori la prima giornata, come capiterà a sei squadre, fra l'altro, è un punto importante di crescita. Se non ci vai mai, non capisci l'atmosfera, non, è una cosa totalmente diversa. E a una squadra andarci anche per una partita fa bene. Basta.
Ah, basta? Chiudo?
Era breve, non so, io sono circonciso.
Ma manca qualcuno, posso...
Ma te che ti frega, vai, entra, tu non devi... Cioè, questo è un podcast di quelli...
Maniche, mena, adesso,
vai, entra!
Stanno per iniziare i playoff, tu entra e poi...
Mi ero perso l'input, mi rischiavo di stare fuori come i Giant, ops.
Abbiamo cominciato frizzati.
Oh, che puntatona questa!
Allora, volevo dire due cose. La prima è che... mi sembra che tutti parlino di quell'avvicendamento di quarterback come se Jalen Hurts stesse giocando, fosse la reincarnazione di Mahomes. Jalen Hurts al momento in cui è stato tolto era a 7 completi su 20 tentativi per 72 yard, un intercetto e ok, due touchdown su corsa, il che non toglie il fatto che a livello di PR sia stata una scelta molto discutibile, ma per tornare a quel discorso che facevano Ale e Ema, la trovo completamente on brand per quanto riguarda Peterson. Sia la scelta di andare a giocarsi quel quarto e 5, 6, non mi ricordo cosa fosse, insomma, anziché calciare.
È gol.
Perché, era gol, ok, perfetto. Sì, comunque non era cortissimo, ricordo che erano almeno 5 yard.
Erano 7-8 yard, una cosa
È una cosa che loro fanno perché sono convinti di questa cosa, lo sono sempre. Sia il fatto di cambiare quarter, di fare queste cose, io sono convinto che gli Eagles si siano bevuti il cervello con la storia di Nick Foles, e per Eagles intendo Howie Roseman e Doug Peterson.
Howie Roseman è il general manager, giusto?
Sì. E appunto che loro chiamano, sono autodefiniti la QB Factory, che è il motivo di per cosa? Cui hanno scelto Hurts, quando era palesemente, lo possiamo dire anche adesso, che anche, nonostante Wentz abbia fatto schifo quest'anno, quella è stata una scelta terribile, ed è il motivo per cui stanno provando, secondo me, un motivo che è inciso nel questo avvicendamento di quarterback, perché loro sono convinti che anche con la compravendita possano generare valore dei loro quarterback. Tra l'altro quello che hanno messo dentro comunque gli era valso un secondo giro come tender, e
ma chi, il cameriere?
Sì, il cameriere. E ricordo anche la mossa con Sam Bradford, quella che gli avevo su un primo giro. Insomma, loro prego. E insomma, secondo me vanno considerati anche questi aspetti. Mettiamola così: che gli Eagles sono un franchise che fa proprio le cose a modo suo. E poi sul discorso i Giants hanno diritto a lamentarsi, secondo me fanno un po' ridere queste robe di attentato al gioco, perché casualmente le sbandierà solo chi è rimasto fuori dai playoff. I neutrali o quelli che invece hanno da guadagnare ci non dicono mai niente, quindi evitiamo di essere troppo melodrammatici, secondo me, su questa scelta.
Già. Ah, scusate.
Già.
Giudice, vabbè, ok, troppo complicato. Perfetto, va bene, dai. Andiamo avanti con questa puntata.
Ma poi, scusa, alla fine, no, esulando un attimo dal caso Peterson, cioè, c'è stato Sunday Night, tutto quanto. Cioè, due parole su sto team senza nome che alla fine si è vinto la division, non le diciamo mica.
Io sono innamorato, posso dire.
Cioè, la volta che ha vinto la division,
Ron Rivera.
Guarda, davvero non ho parole nel stesso modo del termine. Cioè, allora io ve lo dico, l'ho già detto a qualcuno di voi, l'ho detto ad altri, lo dico pubblicamente. Per me Washington Football Team è un nome bellissimo, punto. lasciate da parte di trovare un nico, ma fregatevene, Washington Football Team, nome bellissimo, non Capitals e robe che si leggono. Seconda cosa, l'ha detto Alessandro, Ron Rivera ha portato una mentalità rispetto a
qualsiasi cosa ci fosse prima.
Esatto, ha portato una mentalità di gioco. Terza cosa, questi arrivano ai playoff a vincere una division, non mi interessa con che record, dopo tutto quello che hanno passato con la prima scelta del draft, la prima scelta, sì, la loro prima scelta del draft
nel 2018, 2019.
Sì, no, dico licenziato, non messo in panchina, scusate, licenziato. Hanno messo in piedi una difesa che è vero, tutti parliamo di Cesi anche io per primo, che sta dominando assolutamente nella Lega, tanto di cappello, cioè, voglio dire, poi ne prenderanno 50 dalla Tampa, non lo so, ma anche se fosse, loro la loro scommessa l'hanno vinto, io sono convinto che un boost del genere alla squadra crea una consapevolezza incredibile. A voi la parola.
No, considerando poi il proprietario che hanno, cioè è un miracolo.
Ma non conta nulla.
Beh, no, contava.
Bravo, con, no, ma contava. Poi è arrivato Rivera, sì, e ha detto, signori, se le cose si devono fare, si devono fare in un certo modo. Quindi io faccio questo, hanno messo il nuovo presidente, che ha tolto completamente ogni lavoro all'owner, che dice, se tu fai il proprietario, dai, tu ci metti i soldi, vai in tribuna, c'hai il box bello con tutto il bel mangiare, fai fare a noi il football. La squadra è cambiata.
Adesso è anche rischioso cambiargli nome, se poi non fai playoff per 3-4 anni col nome nuovo, diventa un curse.
No, ma dopo li chiameranno playoff team.
Fanno lo switch del nome nel corso della stagione.
Esatto,
passano
da... Poi dopo
possiamo fare due linee di merchandising.
No, mi spiace che io ho visto, io spero che magari si ripeta, ma ho visto Alex Smith non benissimo. Mi sembrava facesse molta fatica, però spero che sia una cosa.
Ragazzi, è mezzo ancora infortunato.
No, no, lo so, con tutto quello che ha avuto è già un miracolo, però.
Cioè, è un miracolo che stia camminando.
Assolutamente, assolutamente.
L'hai visto che bello Lombardi Trophy? Avete visto?
Sì, sì, con le sue.
Cioè, amici, l'abbiamo. Lo trovate su Twitter, un po' dappertutto. Per andare sul sicuro, lo trovate sul nostro profilo Twitter, Addolmag. Praticamente, come si chiama? È un tutore quello che aveva, non so che nome ha tecnico, scusate. Comunque, l'accrocchio che li teneva insieme alla gamba, che adesso non usa più, l'ha fatto diventare una copia del Lombardi Trophy. È una cosa bellissima della sua tristezza, perché. Tristezza per l'utilizzo che ha avuto
la moglie. Sembra che la moglie.
La moglie, ecco, brava, brava signora Smith, brava, brava signora Smith. Comunque, poi dopo, quando parliamo di playoff, ne parliamo ancora del Washington Football Team. Allora, sei squadre al momento in cui vi stiamo parlando sono alla ricerca di un head coach: Jaguars, Jets, Chargers, Lions, Texans e Falcons. Chi può ha già iniziato i colloqui, c'è un regolamento molto chiaro per la NFL, le squadre non possono parlare con chiunque vogliono loro, quando vogliono loro, soprattutto se l'allenatore è di una squadra qualificata ai playoff, ci sono determinate finestre, è una cosa complicata, però chi può ha già cominciato, per esempio.
Vabbè, ma se per caso uno volesse assumere Adam Gase, quindi può parlare.
Esatto, sì sì, quello senza nessun problema. Infatti i Texans hanno annunciato che intervisteranno il coordinator dei Panthers, Joe Brady, 31 anni ragazzi, 31 anni, e i Chargers hanno chiesto il permesso ai 49ers di intervistare il loro defensive coordinator, Robert Saleh. Queste sono le notizie che ho letto qui nelle ultime ore. Quello che volevo chiedervi però voi non è tanto chi prende, chi non prende. Quei Jaguars ci va di sicuro Urban Meyer, questo magari lo vediamo più avanti, adesso è davvero football mercato, ma non di basso livello. Però quello che chiedervi è: doveste voi essere l'head coach che viene chiamato, terreste in considerazione la situazione della squadra nel senso di prospettive future? Vi faccio un esempio: i Jaguars hanno due scelte al primo giro, la loro uno è quella dei Rams, e 81 milioni di cap disponibile, che vuol dire praticamente quasi il 50% del cap dell'anno prossimo. A loro volta i Falcons, che poi si può discutere, partono anche da un roster leggermente migliore, adesso non volevo fare il paragone così netto, però i Falcons sono sotto di 24 milioni, quindi per quella che è la situazione adesso qualcosa dovranno tagliare, ridimensionare, con soltanto le scelte canoniche, primo, secondo, terzo e quarto giro. Quindi voglio dire, secondo voi tutti questi valori, questi numeri hanno un valore, o quando ti chiedo di andare a fare head coach, anche se vai a farlo ai Texans o ai Falcons o ai Lions, che sono messi magari leggermente meglio, te ne freghi e vai? C'è molto più di filosofia che non di nome, perché per il nome ci mettiamo qua a fare nomi a caso. Secondo me i Jets è un posto perfetto per Massimiliano Allegri, però poi magari non si concretizza, quindi è inutile perdere tempo.
Allora, ti posso dire questo.
Ah, c'è ancora, bella lì, ciao Ema, vai.
Secondo me Ema adesso sta cercando di esorcizzare il fatto che tra un po' dovrà forse ragionare sul fatto che c'è un head coach NFL più giovane di lui.
Cazzo. Sì, questa è una grazie, adesso posso,
prego,
andare a tentare il suicidio.
È una cosa con la quale sono dovuto venire a patti da parecchi anni.
Io non credo andrò a patti con questo. Va bene, no, allora, la situazione, ovviamente, la situazione, se una squadra ti chiama, prima cosa è un onore, secondo dipende quanto ti paga, è quello già. Cambia tanto, fa parte dei parametri con cui tu vai a accettare. Ci sono altri parametri però che fanno parte del vado ad accettare quel lavoro o meno. Primo, in quale stato si gioca? Se i Jaguars, per esempio, col fatto che sono in Florida, significa che non pagano le tasse di non ci sono le tasse sullo stipendio, sui soldi che ti danno, e ci sono altri tipi di tasse, però si guadagnano sui 10 milioni, non ne perdi il 10, non perdi il 15%, te li tieni tutti. Primo fattore, in quale stato vai a finire. Poi se finisci in Florida o finisci in Minnesota, la situazione è un po' diversa, soprattutto per meteo, prima cosa che ti viene il clima. Importante avere le pick, assolutamente, è importante avere pick aggiuntive e salary cap, assolutamente, se hai grandissime ambizioni, ma soprattutto secondo me quello che cambia tanto è in quale città si va a finire. Per esempio, la differenza che c'è tra i Jets e i Jaguars qual è in questo momento? A parte la prima pick, ma la situazione è più o meno simile, non è proprio uguale, però è abbastanza simile. Il mercato di New York è un mercato molto, un mercato praticamente quasi globale per quanto riguarda l'NFL, mentre quello dei Jaguars è un pochettino, in qualche modo, mi viene da dire, collegiale. E quindi non hai tutte quelle pressioni, perché tanto sei a Jacksonville, non sei a New York, nello stato di New York, che hai tutte le rivalità in cui ti vai a incontrare. Mettiamoci poi, la situazione in questo momento dei Jets e dei Jaguars è che i Jets devono incontrare i Dolphins, che sono usciti dai playoff con 10-6, i Bills, che sono on fire, e gli incazzatissimi Patriots con BB che dice pensiamo all'anno prossimo. Se finisci ai Jaguars, hai comunque i Colts che sono ai playoff, i Texans che se non era per O'Brien erano ai playoff, e i Titans che sono ai playoff. La situazione non è proprio da invogliare, però in altre situazioni magari anche la division cambia e ti incentiva ad andare. Se c'è una situazione in cui puoi costruire e sai che puoi andare a fare bene, continui, se no potresti anche dire ma io mi tengo il mio posto da offensive coordinator e sto bene.
Negli ultimi giorni, no.
Vai Mattia, vai.
Solo veloce, negli ultimi giorni ho letto praticamente su Twitter che chiunque descriveva i Jaguars come il posto perfetto, oltre che ovviamente per le tasse eccetera eccetera, perché probabilmente per Nan Lawrence sono pieni di spazio salariale, hanno 12.000 scelte a draft, però secondo me è una cosa da considerare che spesso magari la gente si dimentica, perché considera l'allenatore come uno che arriva lì solo per il 2021 e non sul lungo termine, e anche la franchigia nella quale capiti, la cultura che c'è, perché come abbiamo appena visto con Washington, la cultura conta, il modo di fare della franchigia, come gestiscono le cose, perché i Jaguars, se sono in questa posizione, c'è un motivo. 3 anni fa erano a un Stephon Gilmore e un Blake Bortles di distanza dal Super Bowl, adesso sono una squadra che non ha assolutamente niente. Perciò sì, ovviamente la situazione è favorevole, come 2021 magari vinceranno poco, però hanno i soldi per comprarsi buoni free agent, per costruire una buona squadra attorno a Lawrence, ammesso prendano Lawrence, però non puoi vedere questa situazione in vacuum solo come draft 2021, free agency 2021. Io per dire, poi sono sfigati, hanno le maledizioni, si infortunano tutti, eccetera, eccetera, però secondo me la destinazione più ideale è Los Angeles, perché comunque è bella Los Angeles, hai un quarterback che è un fenomeno, come roster sei abbastanza messo bene, anche se poi ovviamente il primo giorno di training camp Derwin James si romperà qualcosa e Herbert perderà una gamba, perché purtroppo i Chargers sono sfigati, però la situazione dei Jaguars non è così florida, come la descrive su Twitter o l'utente medio. Cioè, la cultura secondo me conta, nonostante il mio amore per la famiglia Khan, per i Buffy, per il suo figlio, però...
Ah, vedi, mi hai fatto dimenticare, dipende chi è l'owner, dipende perché mi hanno completamente indicato di questo punto, bravo Mattia, dipende con chi hai a che fare, perché avere a che fare con Snyder è una cosa, avere a che fare, se giri la cosa invece del dead coach, lo giri con il general manager, la situazione è più o meno la stessa, dipende che società hai dietro, se c'è l'owner, se vai a Dallas, che c'è Jerry Jones che fa... non solo l'owner ma fa anche il general manager, un pochettino fare il head coach lì anche meno, va
Mauro.
No, io volevo banalizzare la questione, nel senso che ancorché tutte le cose che dicevo, l'NFL è un business e qui stiamo parlando di un lavoro. Quindi, se io un domani cambio lavoro, diciamo che qualcuno mi offre un posto di, non lo so, dico una cosa a caso, responsabile vendite in un'azienda, in una bella grande azienda. Allora, io che cosa mi chiedo per, che cosa voglio capire per vedere se mi piace questo? Allora, intanto, per come ragiono io, voglio capire che ambiente è questa azienda qua, cioè, che ambiente c'è. Io farò il mio colloquio, parlerò presumibilmente con il mio futuro capo, con le persone all'interno dell'azienda che mi dicono cosa, e cercherò di capire che tipo di ambiente c'è, se sono persone con le quali credo di poter andare d'accordo e credo di poter lavorare. Quindi un punto iniziale è quello. Io con questo general manager mi trovo, a fine ci lavoriamo, ci capiamo, può esserci un rapporto col general manager, ma anche con la proprietà, certo, come ha detto Emma. Poi, ok, vado a fare responsabile vendite, va bene, ma vado a fare responsabile di faccia, cioè cosa vogliono da me, che leve ho in mano, cioè che cos'è che posso fare, che posso avere a disposizione per fare il mio lavoro. Trasformiamolo ed abbiamo: che margini di autonomia ho, cosa decido io, cosa decide il general manager, chi ha autorità su questo e chi ha autorità su quell'altro, e che cosa mi mettono a disposizione, cosa ho, ho un roster competitivo, devo riprendere da tutto quanto mani dalle fondamenta, ho a disposizione risorse per poter migliorare la mia squadra barra azienda, ho sufficientemente giocatori buoni, soprattutto ho un quarterback o posso scegliere al draft un quarterback sul quale si può lavorare, si può impostare quello che io ho in mente. Poi dov'è il lavoro? Cioè, devo spostare la famiglia, cioè gran calma, cioè, sono cose che vanno considerate. Dov'è questo diavolo di lavoro? È un posto che mi va bene, è un posto che mi piace, è un posto per il quale devo fare chissà che tipo di sacrifici con la famiglia, devo sradicare i figli, ci sono scuole, ci sono tutto quanto, eccetera. Cioè, queste sono cose che pesano, come diceva Emma, andare a New York è una cosa, andare a Jacksonville è un'altra. Alla fine di tutto questo faccio un bilancio, tot positivi, tot negativi, su questa base, di che stipendio parliamo? Per tot soldi mi sposto, per tot meno X magari no. È un lavoro, signore.
Io sono un po' sognatore, andrei a cercare di risuscitare i Detroit Lions.
Detroit è un posto bellissimo per vivere, è una città meravigliosa.
Posto assolutamente pessimo.
No. Detroit, guarda che puoi vivere, puoi fare il coach. Vivi in Canada.
Però andrei, vorrei provare a risollevare i Detroit Lions.
Tenendo Stafford.
No.
Quello poi ne parliamo, ne vado a parlare col ragazzo, vediamo come quanta voglia ha di restare, ma volentieri partirei da Stafford.
Io invece vi cito il caso di Belichick quando diede le dimissioni dopo un giorno dai Jets per passare ai Patriots. Perché lo fece? Non lo fece per soldi, per tutto il resto, e qui è la grandezza. Un vero allenatore, uno bravo, se ne frega di tutto e gli conta una cosa soltanto: andare in un posto dove gli permettano di creare la sua cultura, ovvero il suo progetto e la sua idea di squadra e di ambiente. Se trova quello, di tutto il resto, mediamente, se è un vincente, se ne frega.
Ma aggiungo una cosa, poi lascio la parola a chi ancora non ho sentito in questa puntata. Ho letto che ci sono molti allenatori, diciamo, che molti head coach, scusate, che chiedono, tra le caratteristiche in aggiunta a quelle che ha citato prima Mauro, anche la possibilità di avere un contatto diretto con l'owner, cioè con chi ha il controllo dei soldi, senza passare da un eventuale general manager.
E lì dipende da,
giusto per aggiungere,
dalle leve che mi danno in mano. Lì dipende dalle leve che mi danno in mano, cioè chi comanda? Comando io o comando il general manager? Cioè,
no, era per aggiungere la
qual
discussione.
Qual è la struttura di potere in questa azienda? Comando io o comanda il mio capo? Cioè, se ci sono, questo è una cosa importante da chiarire. Poi,
poi viene anche da chi ti ha scelto, Mauro. Ti ha scelto l'owner, esatto, o ti ha scelto il general manager? Perché se ti ha scelto il general manager, è chiaro che hai un rapporto anche con lui, che può tranquillamente fare da tramite, nel senso, se ti ha scelto lui, insomma, andate abbastanza d'accordo in teoria.
In teoria.
Quello è il consiglio che da Marvin Lewis a tutti gli head coaches. Dice che è fondamentale sentirsi tutti i giorni dell'anno, tutti i giorni, anche solo per un minuto, con il proprietario. Lui dice che per lui è stato fondamentale. Ora, poi la struttura dei Bengals è un po' particolare perché il general manager è mascherato come direttore personale, ma insomma non entriamo nel dettaglio. Però lui lo consiglia a tutti i coaches perché dice che è l'unico modo per far capire veramente quali devono essere i cambi in una società.
Bella musica di Natale sotto. Poi cambiamo anche questa la settimana prossima.
Abbiamo ancora la sei canzoncini di Natale.
Sì, finisce domani Befana, si monta l'albero.
Ah, vero, la Befana per voi domani.
Lo so, per noi sì. Che fare. Perfetto, dai, allora spostiamoci e passiamo ai playoff. Allora, innanzitutto vi faccio una domanda secca, a cui avete diritto tutti dovete darmi una risposta secca motivandola per 30 secondi, altrimenti vi scollego internet, non vi credo, proprio vi scollego internet a prescindere. Adesso che lo abbiamo provato, vi è piaciuto questo format con due squadre in più ai playoff che hanno rese un po' più incerte non solo week 17 ma le giornate finali?
A me sì.
Sì. C'era un qualcuno, mi ricordo che era di Sport Illustrator, diceva che questa cosa era finita di 17 playoff came out flat, tipo non è venuta bene. A me piace un sacco, anzi, c'è molta più lotta per il primo posto, è vero, la situazione della NFC East era complicata, però l'ultima giornata, quando l'abbiamo commentata tutti insieme su Twitch, è stato urca, questi possono essere primi, loro entrano, è stato bello.
Secondo me io non lo so come faccia a definire la flat, perché se ci fosse stato un posto in meno per i playoff, col cavolo che avremmo avuto un'ultima giornata così.
No, e infatti io ho risposto, ma a ti pagano per scrivere queste cose?
Solo che la risposta è sì.
Proprio una risposta gentile, dai, sotto gli altri.
Massimo,
abbiamo ancora sentito.
No, dicevo, a me è piaciuto molto il dramma delle ultime giornate. Quello che non mi piace sono 14 squadre playoff. Siamo vicini al 50%. Non mi piace, i playoff dovrebbero essere più selettivi, però indubbiamente aver aggiunto due squadre, una per conference ai playoff, sicuramente ha aumentato l'interesse per le ultime giornate, quindi se questo era l'intento dell'NFL, diciamo che e ha pienamente riuscita nel suo intento. Il risvolto negativo, appunto, secondo me, troppe squadre playoff.
Io sono totalmente adesivo a Massimo, proprio siamese.
Io un pochino più staccato, nel senso che secondo me il problema non è quante squadre entrano, ma se le squadre che entrano se lo meritano davvero. Ad esempio nell'AFC secondo me addirittura è rimasta fuori una squadra che poteva meritarlo come i Dolphins, viceversa, e quindi diciamo che sono garantite partite competitive e spettacolo. Nell'NFC sono entrate almeno due squadre che non meritavano di stare ai playoff come valore per quello che hanno dimostrato. Mi riferisco a Washington e Chicago. E se fossero entrati i Cardinals, dal mio punto di vista non sarebbe cambiato nulla, nel senso, probabilmente è una cosa che oscillerà di anno in anno. Il mio problema, onestamente, non è che ci siano più partite di playoff, ma che quelle partite meritino di stare ai playoff per lo spettacolo che poi le squadre sanno offrire.
Ah, io sul merito
cambiare il metodo, scusami Marco, per risolvere quel problema bisogna cambiare il metodo di qualificazione. Quello non lo cambieranno mai,
lo so.
Io sono sempre contrario al discorso le squadre che meritano di fare qualcosa, se ci vanno ci vanno, cioè anche quelle come nel calcio meritava di vincere non vuol dire niente, cioè il merito lo conquisti sul campo. Non è che tu hai un bel football e quindi meriti di andare ai playoff perché hai un bel football. Alla fine abbiamo passato anni, credo Massimo conferma, 13 anni di fila che l'NFC ha vinto il Super Bowl, se non sbaglio.
Sì, qualcosa di simile, ma quindi, comunque anche l'AFC ha avuto la sua striscia abbastanza lunga. Quindi
purtroppo il fatto di avere 14 squadre ti porta anche al fatto che quest'anno ce ne sono addirittura due con record negativo. Non so se era già successo che due squadre con record negativo andassero ai playoff.
Due dello stesso anno?
Una sì, ma due no.
Uno Carolina c'era stato un po' nel 2014, Seattle nel 2011, però, che entrambe fra l'altro così per non meritano, entrambe quelle due squadre hanno vinto fra l'altro, quella di Seattle 7-9 andò a battere i Saints con Lynch che era in beast mode, e l'altra era i Panthers che poi andarono a vincere, non mi ricordo adesso contro chi,
contro però, i Cardinals che facevano un po'
così, contro i Cardinals anche... giusto, contro i Cardinals che erano senza Palmer, senza il primo QB e il secondo QB,
sì, avevano
meraviglia quella Cardinals.
E semmai se volessimo cambiare qualcosa forse sarebbe, vabbè quest'anno conta meno perché non c'è il pubblico, ma il come viene fatto il seed, cioè io lo farei sui record. Tu vinci la division o vai ai playoff, però il tuo record vale per chi decide, cioè per le prime
per la posizione, sì.
Sì, sì, pienamente d'accordo, perché io sono totalmente contrario a togliere il posto ai playoff al vincitore della division, però che il seed abbia un senso, cioè è assurdo.
Cioè ci vai col tuo record, la tua idea
esatto,
è quella.
Esatto, alla fine il seed lo fa il record e non...
L'idea però qual è? Che potresti essere una division molto difficile con tutti qua, perché l'idea di base era che era una division molto difficile con squadre tendenzialmente più forti e quindi hai il record negativo. La cosa è che se vinci la meno positivo, scusami, se vinci la division giochi in casa, quella è la cosa della division. Poi ne possiamo discutere quanto questo possa essere, però l'idea principale è se vince la division, scarso o forte che sia, vai.
Beh, secondo me basta che vai ai playoff, già è un premio. Poi dopo se vai con 7-9 non è giusto che sei davanti a una che è 11-5 o 10-6, secondo me.
Sì, anche perché a questo punto se invece io sono una squadra che ha nella rotazione della schedule annuale la division difficile, allora anch'io sono... come dire, sono svantaggiato perché devo incontrare quattro squadre forti che le altre squadre magari non incontrano, quindi cioè, secondo me è un discorso un po' così che lascia il tempo che trova. Vinci la division, vai ai playoff, però poi il tuo record è quello che ti dà il seed.
Cerco di offrirvi un punto di vista differente, premesso che a me piace, non arriverei mai al 50%, ma siccome questo permette a delle squadre che non sono ancora magari abbastanza forti da vincere un titolo, poi tutto può succedere, ma realisticamente, esempio, dei Browns, dei Washington, non credo ce la possano fare, ma gli permette di fare esperienza e quindi evita che le stesse squadre storiche, diciamo i Saints, i Patriots degli ultimi anni, che hanno consolidato le loro posizioni e la loro esperienza, abbiano un gap di esperienze, partite difficili nei playoff eccessivo rispetto a chi sta crescendo ma ancora non è lì. Cioè gli dà un aiutino, secondo me.
Però permettimi, ma i playoff non sono un allenamento, i playoff sono il premio per la stagione. Allora se cominciamo a dare il premio perché così fai esperienza, veramente mandiamo tutti i playoff.
A proposito di premio, io non so, cioè, meglio per me in quanto tifoso Ravens, e la squadra di cui sto per parlare è una squadra che temo e vorrei che andassero fuori, però non sopporto, se fossi un tifoso dei Bills, ma anche in quanto tifoso NFL che ha visto la stagione che hanno fatto, che ci sia solo una squadra con i bye week, perché ovviamente per ovvi motivi devi avere sei squadre che giocano, se no non fai tre partite per conference. Però doversi giocare a wild card dopo aver fatto 13-3 è inconcepibile, ma probabilmente l'anno prossimo sarà una cosa a cui neanche farò caso perché sarò abituato da quest'anno. Però lo trovo veramente ingiusto, perché Buffalo ha fatto una stagione che 13-3 di solito fa rima con divisional, invece quest'anno no, devono giocarsi wild card contro dei Colts che hanno tutti i loro difetti, però potrebbero realisticamente eliminarli. Poi ovviamente devono guadagnarsi la vittoria, bla bla bla, però mi dispiace per loro.
Io aggiungo solo una cosa velocissimamente, a me avete un po' riassunto, io sono contento per il camp finale, però preferisco come Massimo e Marco meno squadre. Va detto che già pregusto le tre partite di sabato e le tre partite di domenica, quello per me è un valore aggiunto, gente, incredibile.
Sì, quello, per carità.
Che forse mi fa passare su anche al fatto che preferirei, cioè per me le 12 è proprio la quadra perfetta, e anche le due che andavano ad avere il bye, e secondo me tanta tensione c'era anche in passato. Ricordo sfortunatamente un anno in cui i Vikings furono eliminati dai Cardinals, che non avevano nulla da chiedere alla stagione, quindi il pathos non mancava neanche prima. Certo, così si è sicuramente enfatizzato, perché una domenica come l'ultima è stata davvero entusiasmante.
Vogliamo parlare di Andy Dalton che non è Bills che va dei Bills ai playoff, cos'era Mattia? Tre anni fa?
Era 2017, è l'ultimo dell'anno.
No, ma infatti cioè, il pathos non è mai mancato.
Ah, pugnalata. Sì, è vero.
Che pugnalata.
Il pathos non è mai mancato. Così si è ampliata la pletora di squadre che poteva giocarsi qualcosa, e si amplia anche comunque, si ampliano anche le piazze che vanno ai playoff, si aggiunge quindi entusiasmo in una piazza in più, che non è poco.
E poi, però, e poi noi che... No, no, vai Massimo.
No, vai, che poi dico una cosa.
No, la mia era stupidata, perché se facciamo la diretta di sabato e domenica, altro che 7 hours of
si scollinano le 10. Marco,
Marco, bisogna fare una maratona tipo Teleton, sai, con la staffetta.
Bisogna fare così.
Tu non sai, ma la cosa in mente l'abbiamo. Forse quella delle due no, perché poi saremmo io e basta, però in mente la cosa l'abbiamo.
Vabbè, vedremo, dai. Quindi sul formato vi siete espressi. Adesso andiamo a vedere un attimo le 6 wild card. Non voglio un preview da parte vostra, quello lo troverete su Addol Magazine tra giovedì, venerdì e sabato. Pubblicheremo tutti i preview delle 6 partite, e neanche un pronostico, perché abbiamo altri podcast che buttano sangue per questa cosa. Però volevo chiedervi, così partita per partita, una specie di analisi su cosa può andar bene, cosa può andar male, cosa aspettarci per magari rovesciare quello che è un pronostico, non voglio dire scontato, ma da bookmaker che vede favorita una squadra rispetto all'altra. Cominciamo sabato 19:05, quindi usiamo gli orari italiani, e gli Indianapolis Colts vanno a giocare a Buffalo contro i Bills, quella che sembra una partita scontata: vincono i Bills, sono forti, sono belli, sono ricchi, eccetera eccetera eccetera, ma i Colts cosa possono fare per girare un po' il discorso?
Tenere Josh Allen fuori dal campo.
Sì, che potrebbero anche farlo in realtà, perché stanno correndo bene ultimamente, la run defense dei Bills non è irresistibile.
Infatti io volevo aggiungere correre.
Vi vedo concordi.
Così evitano anche di far lanciare troppo.
Convincere Rivers.
Esatto. Così evitano anche di farlo lanciare un po' troppo.
Esatto.
Non perché... far avere pressione a Rivers, è quello soprattutto, più di tutto, eh.
Ma sai, se imposti un game plan più orientato verso le corse, Rivers è bello tranquillo.
E possono farlo.
Sì. Sì, appunto, secondo me bisogna, come dicevo prima, bisognerà convincere Rivers, però vabbè quello... che non è lui che fa il game plan.
Esatto, esatto.
Si dovrà allora, adattare.
Salutiamo Emanuele che deve andare a finire la presentazione. Quindi buon tutto, Ema. Ci sentiamo prossimamente.
Bene, buon anno e anche buon a te.
Dai, buon tutto, Ema. Ciao, ciao. Quindi, allora, perfetto, questa l'abbiamo detta. Quindi, le possibilità dei Colts stanno in tenere fuori dal campo Josh Allen e quindi tendenzialmente lavorare sul gioco di corsa. Dai, teniamo questo stesso ritmo. Alle 22:40 i Los Angeles Rams vanno a giocare a Seattle contro i Seahawks. Anche qui, Massimo, ripetimi com'è andata la regular season tra le due squadre, perché non lo ricordo proprio.
Pari, 1-1, una vinta quindi, per Los Angeles e poi Seattle ha vinto la seconda.
Quindi neanche da dire. Anche qui, qual è secondo voi la chiave? Partiamo dal presupposto che nei Rams si rientrano tutti, perché sennò se stiamo a dire che
quasi.
Io infatti volevo chiedere a Massi se quello scarsone di Goff giocava o no.
Non lo sanno, non si sa ancora.
Ecco,
ma allora, è stato operato Massimo?
O meglio, non si sa perché McVay ha detto decideremo all'ultimo momento.
Ma come, scusami?
Poi, dopo la rifinitura, Massi, dopo la rifinitura.
Dopo la rifinitura, dopo il riscaldamento, prepartita. No, il problema secondo me è più tattico che altro. Secondo me McVay ha già deciso, però si tiene l'asso nella manica perché in questo modo Seattle deve preparare due game plan difensivi diversi.
Giusto, giusto, perché sono due giocatori diversi, l'abbiamo visto domenica.
Due giocatori completamente diversi.
Però e Massimo... quindi... scusa, ma nessuno è mai guarito da quella cosa lì in questi tempi, eh? Io ti cito l'anno scorso Breeze, 6 settimane, e ti cito il Dalton dei playoff, che purtroppo mi ricordo bene, 2015, dove avevano cercato di fare questo giochino dicendo rientrava, ma minimo passa un mese da quella roba.
Ma lui domenica in prepartita faceva riscaldamento con tutti gli altri.
E anche Dalton l'aveva fatto all'epoca, ma era pura pretattica. E poi Dalton aveva dichiarato a distanza di 2 mesi che in realtà lui non aveva il minimo tocco sul pallone, che ci avevano provato, e se fossero andati ai playoff magari ci avrebbero anche provato, ma cioè.
Non lo so, io ad esempio non so la situazione di Dalton, ma la situazione di Breeze ad esempio, lui si ruppe il pollice proprio contro i Rams e venne sostituito immediatamente da Bridgewater. Goff invece ha finito la partita. Non vorrei che magari fosse qualcosa di leggermente diverso.
Capito.
Beh, allora partendo dal presupposto, dai, adesso vediamo che giochi Goff. Qui no, prima parola a Massimo. Qual è secondo te la chiave per uno o per l'altra squadra per continuare a giocare a gennaio?
Ma la chiave per entrambe le squadre, secondo me, la chiave sarà trovare il modo di scardinare la difesa. Secondo me il motivo della partita è identico per entrambe le squadre, perché sono due difese forti e dominanti e due attacchi che possono essere esplosivi un giorno e fare schifo la settimana dopo. Quindi secondo me si giocherà tutto su chi avrà il game plan migliore in attacco per scardinare la difesa avversaria.
Vai, a voi cosa aggiungete a questo ragionamento di Massimo per questa partita?
Sì, no, ci sta. L'unica cosa che è troppo, secondo me, dipendente dal fatto se gioca Goff o se gioca Gary Oldman, perché...
Chi gioca, scusami?
Gary Oldman è uguale, suo fratello, se li guardi sono identici. No, il fatto è che è chiaro che se gioca Wolford, giusto Wolford,
sì. Sì, sì, giusto.
insomma, i Seahawks ovviamente chiuderanno molto di più il box, insomma, si lasceranno battere con la palla in aria, penso io, cioè la scelta potrebbe essere quella.
Vado avanti? Nessun altro?
Bisogna vedere, vai. Anche se gioca Goff, se gioca anche se gioca Russell Wilson, meglio, quale Russell Wilson gioca,
cioè, perché formalmente sarà in campo, ecco.
Esatto, non so se c'è il fratello, se anche lui ha un fratello scarso come Jimmy Garoppolo, però ha fatto vedere cose bruttine, diciamo, sì, ultimamente. Diciamo
l'ultimo mese non è stato proprio dei suoi migliori.
Anche una questione di più mi verrebbe da dire, Ale. Sì. Il punto è che, essendo un quarterback d'elite, perché questo non glielo toglie nessuno, può anche incendiarsi in una partita o anche solo in un quarto, insomma, decidere con un paio di giocate l'andamento della partita. Però contro una difesa che poi gli ha già giocato contro due volte e che è molto brava ad aggiustare di partita in partita, sarà molto complicato per lui e per l'attacco dei Seahawks. Quindi non so, un aspetto da tenere d'occhio anche quello, secondo me.
A me Alberto ha stupito molto, devo dirti la verità, l'involuzione in questa stagione, cioè l'involuzione, parliamoci chiaro, come hai detto bene, è stato un quarterback d'elite, ma il cambio di passo che ha avuto in questa stagione è stato abbastanza clamoroso, perché comunque è partito fortissimo, poi si è inchiodato, ha provato a ripartire, ma non ha ritrovato lo stesso ritmo dell'inizio, e pensavo fosse dovuto a un paio di assenze tra i running back che si sono manifestate durante la stagione a metà. In realtà anche quando sono tornati non è che abbia ritrovato lo stesso passo dell'inizio, quindi quello, fossi un tifoso di Seattle, sarei molto preoccupato.
Sì.
Perfetto. Due di notte, tra sabato e domenica, i Tampa Bay Buccaneers vanno a Washington a giocare contro il football team. Vi do subito io qua la statistica che ho trovato oggi pomeriggio. La difesa del football team ha concesso soltanto 5,7 punti di media nel secondo tempo in stagione regolare, 5,7. Il numero, questo 5,7, diventa 3,8 contando solo le partite casalinghe, e 20 punti di quelli subiti sono arrivati nelle prime 3 partite di Washington. Quindi se togliessimo anche quelle, la loro media di punti concessi sarebbe veramente ridicola. Detto questo, abbiamo prima detto qualcosa di Washington, giocherà Alex Smith o quantomeno sarà lui a partire titolare. Rivera ha detto che non vede nulla di male ad alternare i quarterback durante la partita. In questo
come
caso,
Eagles.
Come
gli Eagles?
Sì, esatto, infatti i Giants sono preoccupatissimi. Diciamo che questo probabilmente è la wild card che, sempre a livello probabilistico, per gli scommettitori, vedremo le quote poi giovedì, scusate il pronostico, è quella più sbilanciata verso una delle due squadre, in questo caso Tampa Bay. Quindi ditemi voi qualcosa per tirarmi sul morale.
Devono pressare Brady come mai in vita, e l'unico modo che hanno di vincerla è lanciando con Smith, che contro Tampa non corri, e purtroppo Washington ama correre. Però credo che alla fine tutta la partita dipenderà dal fatto o meno che riescono a pressare Brady, perché non hanno modo di starci dietro punto a punto se Tampa Bay tipo ha una sfuriata da due touchdown in due drive o una roba del genere.
E diciamo che hanno la linea di difesa giusta per provarci.
Beh, sì.
Devono prendersi il playbook del primo tempo dei Bengals contro Washington. Barrow tirava via la palla in 3 secondi, giocava tutto nel medio corto, tantissimi screen, li hanno ammazzati. Non capivano niente la difesa di Washington, non riusciva a arginarlo perché arrivavano sempre troppo tardi. Poi vabbè, è andata come è andata, però veramente lì ho visto proprio Washington patire come poi non ho più visto né prima né dopo, a dire la verità.
Bisogna dirlo a Darians però, Giorgio.
Diciamo, è vero, giocare... che è proprio il contrario.
È quello che mi preoccupa.
È
però,
il contrario del suo gioco, esatto.
Tra l'altro anche
Vai.
No, che anche le secondarie di Washington sono cresciute nel corso della stagione. Cioè la safety curl, mi sembra, Rugi, che sì, ha fatto un signor finale.
Sì, il punto è che secondo me i Bucks speravano in qualunque altra della NFC East, ma di evitare Washington, perché per quanto la pass protection dei Bucks sia ottima, contro quella linea lì è tosta per tutti, è veramente tosta, e soprattutto perché Brady ha dimostrato quest'anno nelle partite in cui è sotto pressione fa veramente tanta tanta fatica, e di conseguenza tutto l'attacco. Quindi io
Brady fa tanta 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 fatica sotto pressione da almeno 15 anni, cioè è 15 anni che diciamo, perché per giocare contro Brady lo devi pressare, 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 pressare.
Però quest'anno
nulla di nuovo sotto
Mauro,
il sole.
Più invecchia, meno alla voglia, ma non parli neanche di voglia, diciamo che il suo istinto di sopravvivenza
è vecchio in senso buono, per carità.
No, l'istinto di sopravvivenza mi piace, Alberto.
Gli ho compiuti domenica i suoi 43 e faccio fatica a alzarmi dal letto senza mal di schiena.
Cioè, ma adesso la botta non se la vuole più prendere, ma proprio il suo corpo dice no, cioè tu il lancio magari si apre, ma buttala fuori, perché sennò questo ti separa due. Secondo me il discorso è quello lì.
C'ha i suoi anni e non ha il fisico di Roethlisberger, per cui è chiaro, no? Passarlo
è la birra.
Ma poi, tanto per dire una cosa diversa, la chiave per Tampa Bay è andare avanti subito, non tenerla punto a punto, perché più la partita va avanti e più dopo contro questi fai fatica a segnare. Per cui se riesci ad andare avanti, metti loro in condizioni di dover fare punti, e non so, quella situazione che c'hanno a quarterback potrebbe non essere semplice, ma se ti fai invischiare in una partita punto a punto rischi tanto.
Ma si hanno notizie di Evans?
Sembra che esochi alla fine, cioè sì. Non ha nulla tra i legamenti, però oggi c'era nella walkthrough.
Sette stagioni oltre le 1000 yard, unico nella storia dell'NFL Evans. E ho visto molto più svegli del resto della stagione anche i signori Godwin e Antonio Brown domenica scorsa.
Aveva il bonus Godwin. Antonio Brown.
Si è visto.
Vabbè, possiamo non parlare di Antonio Brown.
Come no, dopo c'è Mattia che ha preparato una copiosa lista.
Ho visto l'intervista che ha fatto Pat McAfee a credo Butler, se non sbaglio, cornerback, che commentavano le dichiarazioni di Chase Young, che ha fatto un po' il fighetto, e lui ha detto che lui è stato compagno di squadra di Brady per molti anni, e l'ha definito, cioè queste dichiarazioni lo rendono un assassino. Quindi,
sì, d'accordo. Allora, Young ha fatto la minchiata da giovane, eccetera, però Arians, che dice che stia attento a quello che si augura, ci fa la stessa figura e si espone agli stessi rischi.
Non è vero.
Cioè dai, a 21 anni comunque, la prima partita
figurati.
Ha fatto ma Arians non è la prima volta che lo fa,
E infatti ha vinto tante cose.
Esatto.
Alle 19:05 di domenica il Baltimore Ravens va a giocare contro il Tennessee Titans. Vabbè, qua diamo per primo la parola al nostro Righetti.
Devono Baltimore trovare un modo per concludere quel cazzo di tackle. Cioè è inutile. Tennessee puoi batterla perché è una squadra che in difesa non è assolutamente niente di che. Se sono presi quasi 40 dai Texans, però devi trovare un modo per concludere i tackle. Mi viene in mente la partita di quest'anno. Vabbè, Henry, il touchdown della vittoria, ha rotto un paio di tackle, ma il touchdown di AJ Brown, quello del pareggio, cioè, sto qua ha portato tipo a spasso 5 defensive back. Adesso possiamo stare qua a parlare di Jackson, di come gioca, come non gioca, però se non trovano un modo per fermare le gambe di Henry, cioè, non fargli un tackle sul corpo, ma fermargli le gambe proprio anche mordendole, non lo so.
Mordendole bello, mi piace.
Sì, magari potrebbero farsi male, considerando che potrebbe essere un po' dura. Però devono finire tackle, cioè è inutile stare qua a parlare tanto di Jackson, devono finire tackle, atterrare a Henry, perché ho paura che col front seven dei Ravens di quest'anno Henry possa replicare la prestazione dell'anno scorso.
Poi tanto arriva il kicker atletico che risolve la partita un secondo dalla fine con palo e gol.
Comunque in bocca al lupo Mattia a bloccare Henry.
Volevo i Colts, io... Beh.
È come i compagni di classe, non te li puoi scegliere i playoff. Quello che prendi, prendi.
Mattia, stai attento a quello che desideri.
E beh, perché non fare la tattica opposta invece? Lasci andare Henry, come hanno fatto i Bengals, dove hanno corso 7 yard e mezzo a portata e hanno perso. perché hanno bloccato tutto il resto.
Beh, ma 7 yard e mezzo a portata, la palla sempre lui, ho vinto.
Non la facevano, il dramma è quello.
Ah, eccolo, no, quello d'altro, quello è un altro discorso.
Partivano con la prima che facevano il lancio, la seconda andava male, la seconda la davano ad Henry, 7 yard e mezzo, allora poi vedevano che tutti i Bengals fintavano ovviamente di bloccare Henry, lanciavano e in uno contro uno hanno sempre sbagliato i terzi down. E l'hanno persa, ma allora, l'hanno persa male.
Ma allora magari l'hanno anche capita e magari allora, a parte la constatazione che voi Bengals siete un laboratorio per battere chiunque.
Ma infatti ci stavo pensando anch'io, Mauro. Punto,
non capisco come non abbiate già 15 Super Bowl in bacheca.
No, ma no, come loro insegnano gli altri.
Loro insegnano. Sono bravi a insegnare e mettere in pratica.
Va bene, dai, continuiamo, siamo a domenica, ore 22:40, i Chicago Bears vanno a New Orleans contro i Saints, stagione dei Bears molto particolare, mille vittorie all'inizio, mille sconfitte in mezzo, poi alla fine ce l'hanno fatta grazie al regalo fatto loro dai San Francisco 49ers, che battendo i Cardinals hanno permesso a Chicago di andare avanti, però anche in questo caso mi chiedo il pronostico rispetto a con le bookmakers è sbilanciato verso i Saints. Voi che rimaniamo sempre a pensare come lo sfavorito possa battere il favorito, come credete che Chicago possa fare un punto in più di questi Saints?
Secondo me la domanda è come i Saints possono perdere questa partita.
Vabbè, siamo lì.
No, ma è lo stesso discorso, però visto da quello che è il punto di vista più plausibile, cioè cosa possono fare i Saints per perdere questa partita?
Camara gioca?
Questa è la prima domanda.
Sì, perché è domenica. Allora, se sarà negativo al test potrà giocare perché la partita è domenica. Se fosse stata sabato, anche essendo negativo al test, non avrebbe potuto giocare.
Se non sarà negativo al test, allora abbiamo un problema. E non da poco, perché comunque la difesa di Chicago può essere rispettabile. Se gioca Camara, bisogna che ci mettano un po' tutti quanti del loro. Adesso non sto a dire prenderli sotto gamba, perché nei playoff si prende sotto gamba nessuno. Però i Saints in questo momento, parliamoci chiaro, hanno lo spirito di siamo in missione, cioè proprio siamo in missione per conto di Drew. Questa è l'ultima, mi aspetto che non si rilassino, mi aspetto che almeno a livello di impegno giochino alla morte ogni singolo down, proprio perché questo è lo spirito dei Saints, un po' per Breeze, un po' perché il prossimo anno non c'hanno soldi neanche per pagare i magazzinieri. Per cui mi viene difficile pensare che si possano rilassare.
Rilassare no, però...
Però impostarla male...
Allora, fa conto che, vabbè, i Bears ovviamente li ho visti due volte, dall'inizio alla fine, e sono una squadra piuttosto rognosa se li trovi, e adesso insomma sono nel mood giusto, corrono tanto, David Montgomery sta giocando bene. Il problema vero dei Bears è che si è fatto male Roquan Smith al gomito e rischia, da quello che leggo, di non giocare. E se non gioca Roquan Smith, francamente... la vedo molto 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 ancora più complicata di quello che già sarebbe. Io qualche possibilità ai Bears l'avrei data se fossero stati al completo. Senza Roquan Smith, francamente, è una colonna troppo importante il linebacker, quel tipo di linebacker, un giocatore veramente molto molto forte, se ne parla molto poco perché probabilmente gioca una squadra che è arrivata 8-8, ha faticato per arrivare ai playoff, però un grandissimo giocatore. Senza di lui diventa complesso. Se ci fosse lui, invece, secondo me hanno le armi difensive per dare fastidio a un Breeze che anche nella stratosferica vittoria di Natale a Minneapolis non è ancora, e chiaramente insomma lo sappiamo, ne parliamo dall'inizio dell'anno, il Breeze che conosciamo.
E aggiungo che mi trovi d'accordissimo sul discorso Roquan Smith e la sua importanza, anche perché adesso gioca Danny Trevathan, cioè giocava anche prima, ma diciamo che ha assunto un ruolo più importante Danny Trevathan, che non era veloce neanche quando era giovane, adesso è vecchio, mettiamola così. E i Packers, Matt LaFleur l'ha messo in imbarazzo tutta partita contro Green Bay. creando una serie di mismatch. Ad esempio, a un certo punto, povero Trevitan si è trovato a marcare Marquez Valdes-Scantling, che tipo corre una 4-2 sulle 40 yard. E sono sicurissimo che Sean Payton e Drew Brees un modo per tirare in mezzo il povero Trevitan lo troveranno. Quindi è un'arma in meno a disposizione di Chicago, sicuramente quella di Roquan Smith. Vediamo, c'è anche da dire che i Saints ogni volta che non c'è un modo, cioè ogni volta che diciamo prima di una partita di playoff dei Saints non c'è un modo che la perdano, poi il modo lo trovano loro, si impegnano. Quindi da quel punto di vista lì, peccato che non sia contro di voi dei Vikings, perché sei stato più tranquillo, ma magari anche Chicago riesce a fare lo scherzetto.
Perfetto, dai, andiamo a chiudere con la partita di domenica notte, cioè tra domenica e lunedì. Martedì, insomma, con la roba lì alle 2:15, Cleveland Browns vanno a giocare a Pittsburgh Steelers. È notizia di poche ore fa che i Browns saranno senza Stefanski per Covid, il ricevitore Hodge, ma soprattutto la guardia di sinistra Joel Bitonio, che oltre ad essere un bel giocatore è da 7 anni nella NFL, tutti 7 anni a Cleveland, 5 head coach visti passare, si è tirato il culo, arrivano i playoff, beccato il Covid, e quindi anche lui sarà assente domenica. E qua vi faccio vincere la domanda.
Ha pure dato il pallone della partita dicendo: è 7 anni da qua, che sei qua, non sei mai andato in playoff.
Esatto, guarda, una cosa incredibile. Va bene, siccome Stefanski era anche quello che chiamava i giochi, ritenete che questa assenza, oltre a essere quella carismatica dell'head coach, è una pietra tombale sulle speranze di Cleveland, o invece, come molte volte si dice, la reazione dei giocatori sarà tale da andare a così compensare il deficit?
No, pietra tombale no, anche perché guarda contro chi giocano, cioè non può essere una partita, cioè se non si menano stasera non si menano più.
Appoggio.
Cioè sì, non esiste che... Potrebbero, sì, certo, subire contraccolpi. Vi dico cosa Van Pelt gestirà, i play calling, Bitonio in line, tutto, cioè, tutto quello che vuoi, ma che si rilassino, perché non rilassino, scusa, che si buttino giù psicologicamente. Cioè, no, si gioca a Pittsburgh. Qua si va giù per menare, ma veramente.
La mia paura è che, c'è paura per Cleveland, è che i ricevitori degli Steelers sono troppo più forti della loro secondaria, quindi considerando che hanno fatto una fatica boia a vincere contro forse la seconda squadra di Pittsburgh, non lo so, bisogna vedere se hanno le mani di burro quella domenica o se le hanno un po' più salde.
Beh, però domenica non è che li hanno fatto chissà che ammazzamento i ricevitori di
no, certo, però non lanciava il papero. Però,
ho capito, però il papero, se il ricevitore si libera, il papero lancia. A parte che non era il papero, era Rudolph, però voglio
non
dire.
So chi era il papero,
era la renna.
Era la renna.
Il papero, chi è il papero?
Sempre bestie.
Vabbè, dove comunque il concetto era, i ricevitori c'erano tutti quanti in campo, la difesa c'era, cioè poi se i ricevitori non si liberano, non è che gli hanno fatto vedere i sorci verdi i ricevitori, a prescindere dal fatto che non c'era Big Ben.
Però,
per me se la possono giocare lo stesso.
Sì, indubbiamente, però insomma conta anche tanto secondo me l'esperienza che gli Steelers ne hanno accarrettate, i Browns no, però giocano, sono anche un po' incoscienti, quindi chissà. Ovviamente io tifo Browns, cioè neanche a dirlo.
Perfetto, indirettamente abbiamo anche risposto alla domanda di Nick, che ci chiedeva quali erano secondo le sfide più intriganti, coaching staff eccetera eccetera. Quindi Nick, con questo panorama abbiamo anticipato, ti abbiamo anticipato rispetto alle risposte di Ask Disturbo. Mattia, escici tre bonus presi all'ultimo minuto dell'NFL.
Beh, allora, il primo è quello di David Moore, che domenica, con tipo 30 secondi dalla fine e con la partita abbondantemente vinta, Seattle ha deciso di fare una, lo chiama end around, ma ecco il passaggio, diciamo, in avanti al ricevitore che taglia davanti al quarterback, a David Moore, perché se faceva una catch, era a 34 prima di iniziare la partita, a 35 catch avrebbe preso un bonus di $100,000, che, insomma, sono discreti soldi.
questo è proprio poi l'ultimo minuto, perché mancavano 30 secondi di una partita già vinta. Infatti i 49ers, sapendo i 49ers, scusami, Seahawks giocava contro
San Francisco,
esatto, San Francisco, sapendo la faccenda, ha detto vabbè, dai, va, paga da bere, siamo amici.
E Scott Hanson, infatti, commentando, aveva detto subito probabilmente sia un bonus di mezzo, perché francamente non aveva senso come scelta. Poi, sempre di ricezioncine facili, Antonio Brown, nell'ultimo drive, con la partita abbondantemente vinta, ha fatto 3 shovel pass, Brady, per far arrivare a quota 45 ricezioni, che gli sono valse $250,000, che pure qua mica male, anche se probabilmente il signor Santino sarà contento. Poi c'è Leonard Floyd, che si è preso $1,250,000 per un sack messo a segno su Streveler, in quanto il suo bonus era che se faceva almeno 10 sack prendeva questo bonus. Davante Parker, che aveva bisogno per prendere $750,000, doveva fare concludere a 60 catch, 750 yard, e ne servivano 4 catch, 73 yard, ha concluso con 7 per 116 yard e nessuna qualificazione ai playoff. Poi abbiamo Tom Brady, che se concludeva nella top 5,
bisogna rimarcare queste cose.
No, era proprio per precisione, perché una canna vuole fare giornalista, deve essere sempre preciso, mi hanno detto. Okay. Poi Brady, concludo che vabbè, $562,500 per Tom Brady e sua moglie non sono molti, però li ha presi perché ha concluso la stagione con nella top 5 per yard lanciate. E l'ultimo è Emmanuel Sanders, che è probabilmente il più clamoroso dopo quello di Moore, che aveva bisogno di far 60 catch in stagione per un bonus di $500,000 e ha fatto 9 catch, tra cui per 63 yard, che data diciamo il numero di yard per catch fanno capire che ha voluto aiutarlo Breeze, anche perché comunque il suo braccio non gli va tanto più in là, che a fine, dopo che è riuscito a raggiungere il bonus, tutta la squadra ha festeggiato con Sanders piuttosto allegramente, devo dire.
Sì, gli costerà il bonus, lo gioca in bevute per quando si potrà. Perfetto, dai, un'ora
io invece, scusami, e poi te ne aggiungo due.
Vai.
Bravo, vai.
Due che non sono stati raggiunti.
Ah, vai.
Uno, che Andy Dalton si è giocato un milione di bonus.
Perché doveva andare ai playoff?
Perché andava ai playoff, esatto.
Ah, ecco.
Se avesse fatto i playoff avrebbe preso un milione di bonus. E l'altro è Michael Brockers, defensive line Rams, che aveva una clausola di $750,000 però doveva giocare almeno il 65% degli snap.
E no, non dirmi 64.
64.3.
No,
e l'ultima settimana non ha giocato per Covid.
Avesse firmato con noi invece di pensarci, probabilmente avrebbe presi.
No, glieli dai.
Sono i vostri dottori che ce l'hanno rimandato indietro. Vabbè. Noi li ringraziamo.
No, io ne avevo un altro.
Vai, Mauro, vai.
No, io volevo citare quello di Luther Shark Leve, linebacker dei Miami Sharks, che all'ultimo sack dell'ultima partita si è fatto male ed è stato portato fuori in barella, però ha preso il bonus di $1,000,000 ed è uscito dicendo guardatemi, non fatemi cadere perché valgo $1,000,000.
Ok, perfetto, benissimo, dai. 1:18, abbiamo ancora 20 minuti, ce la facciamo rispondere alle tante domande che ci sono arrivate, perché voi siete bravissimi, e quindi il momento di Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Dai, iniziamo a sprombattuto con la domanda di Luca. Ciao, ciao raga. Grazie Luca per averci dato del raga. Solo per questo, voglio dire. Volevo informazioni sul ruolo che ha il general manager nelle franchigie. Per intenderci, un ruolo che ha il potere delle scelte sulla squadra, con chi si relaziona, con il proprietario della franchigia o con il capo allenatore, con gli analisti, è una figura, a mio parere, sempre dietro le quinte, ma di grande rilevanza, soprattutto in un contesto di rebuilding. Secondo voi chi è stato o è il miglior general manager? Rizzotto.
Pam, come scuola. Io sono il miglior general manager?
No, questo del mio cuore di sicuro.
Ah, ok. No, ma allora,
sono 6 domande queste, non una.
Vabbè, infatti Mauro è bravo.
Sì, me le può ripetere in cuffia?
No.
Pensavo fosse vabbè, rischia football. Allora, intanto dipende, dipende da come è organizzata la franchigia. Normalmente ci sono diversi modi, chi risponde a Tizio, a Caio, eccetera, eccetera, ma normalmente in una organizzazione standard il general manager è la persona che ha il capo assoluto di tutto quello che riguarda la parte della gestione del football all'interno della franchigia, e normalmente risponde direttamente al proprietario o alla persona che cotesto proprietario ha messo a capo della squadra. Ad esempio, non so, il general manager a Miami, Chris Greer, risponde direttamente a Steven Ross, che è il proprietario. Ci fosse una persona, un vice president of football operation o qualcosa del genere, messo a capo operativo della franchigia, perché l'owner si fa gli affari suoi, allora risponderebbe. Però normalmente il general manager risponde al padrone, al capo. È un ruolo che ha il potere delle scelte sulla squadra, è il ruolo che fa le scelte sulla squadra. Normalmente, normalmente non lo diciamo più, ragioniamo in termini normalmente. Il general manager sceglie i giocatori, l'allenatore allena i giocatori. Chiaramente i due devono lavorare a gomito, si devono parlare dalle 20 alle 30 volte al giorno, cioè lavorano in simbiosi totale. Uno dice quello che gli serve per mettere in campo la squadra, l'altro le trova, l'altro dice questo giocatore, ne parla con questo, riesce ad allenarlo, eccetera. Ma il general manager è quello che ha il potere sulla scelta della squadra. Con chi si relaziona? Con tutti, l'avevo detto, in alto col capo, in basso con tutti quanti quelli che stanno sotto di lui, lateralmente chiaramente anche le scelte fatte per la gestione della squadra possono impattare sulle scelte nella gestione commerciale, che ne so, dello stadio, della franchigia, cosa del genere, per cui è coinvolto in quasi tutto. Quindi sì, con il proprietario della franchigia, sì, con il capo allenatore, con gli analisti. Non ho capito bene cosa intendi con gli analisti, immagino che sia gli scout e tutti quelli che hanno il compito di analizzare i giocatori. Sì, non è che si relaziona con gli analisti, normalmente tutta la struttura di scouting risponde a lui, perché poi è lui, il general manager, è quello che sceglie i giocatori, negozia i contratti, fa le cose, chiaramente delegando a chiunque. Lui costruisce la squadra, lui gestisce tutto quanto, poi l'allenatore mette in campo e gestisce giorno dopo giorno le persone che lui gli dà. Okay. Chi è stato o è il miglior general manager?
Una risposta veloce che devo andare avanti.
Allora, chi è stato? Io chiaramente non posso, per vincoli di quali, io non posso non citare Joe Thomas, l'architetto della perfect season dei Miami, dei Miami Dolphins 72. Però c'è, cioè, di general manager, di grandi general manager ne pesa la storia. Il primo che mi viene in mente è Ron Wolf, il general manager dei Packers della dinastia di Brett Favre, cioè, il primo che mi viene in mente. Nel recente passato, secondo me, il migliore di tutti è stato Ozzie Newsome, il general manager che per anni ha guidato i Ravens in un modo ai limiti dell'impeccabile. Oggigiorno ce ne sono tanti di bravi, poi a me personalmente piace molto il lavoro che ha fatto Chris Greer da noi quest'anno, ma ci sono tanti, tanti general manager bravi, giovani e bravi. Perfetto. Ce ne sono anche di scalzacani.
Grazie Luca per la domanda. Paolo, considerando lo stato del braccio delle coste di Breeze, può essere che Peyton si sia tenuto nascosto Winston come arma sul profondo se le cose girassero male? Teso 1000 eccezionale se non sai cosa farà in campo, ma se parti sempre dietro al centro è abbastanza mediocre. Massimo?
Ma allora, sono abbastanza d'accordo con la considerazione finale. Non dico che sia abbastanza mediocre, però diciamo che Teso 1000 non mi ha mai fatto questa grande impressione come quarterback. Ha vinto delle partite, ma non mi ha mai fatto una grossa impressione come quarterback, partendo, diciamo così, come quarterback titolare. Mi permetto di essere molto dubbioso sul fatto che Peyton abbia tenuto nascosto Winston come arma sul profondo. Se vogliamo mettere sul goliardico, l'arma sul profondo potrebbe essere in favore dei Chicago Bears, visto l'enorme numero di intercetti che ha lanciato l'altro anno. Quindi no, secondo me Winston non vedrà tanto il campo, neanche se Breeze dovesse avere dei problemi a braccio e costole. abbiamo già visto in stagione che preferisce, Peyton preferisce affidarsi a Taysom Hill. Buono o cattivo che sia questa decisione, però secondo me non è la partita di playoff quella in cui uno tira fuori l'asso a sorpresa, ecco, secondo me.
Mauro ci chiede, aspettate, ho usato la domanda, no, prima c'è Samuele. Rispetto alle prime settimane, week 2, 3 o 4 mi sembra, dei record settimanali di passaggio, la stagione si è riequilibrato e è rimasta fuori scala. Mi è parso di vedere gli attacchi progressivamente peggiorare, e non solo per colpa degli infortuni come nel caso dei 49ers. Alessandro.
No, direi che la stagione è stata assolutamente da record, tant'è che il 2020 è la stagione che ha totalizzato in complesso il maggior numero di punti mai realizzati nella storia dell'NFL, 12.692, e ha superato il record precedente che era stato stabilito nel 2013 con 11.985, la pioggia di record, il resto è evidente. Abbiamo il record, abbiamo 48, cioè non solo record, i grandi numeri, perché abbiamo Aaron Rodgers con 48 TD pass, abbiamo Tom Brady con 40, abbiamo il record dei rookie di Justin Herbert, abbiamo le 1400 yard ricevute da Justin Jefferson, sempre un rookie, tutti e due record. Poi abbiamo Davante Adams, che è il primo giocatore a totalizzare oltre 100 ricezioni e segnare 18 touchdown. Abbiamo Derrick Henry, che ha segnato 17 touchdown correndo per 2000 yard. Il record è di Terrell Davis con 21, ma il suo è il secondo posto assoluto per chi ha corso le 2000 yard. Quindi no, la stagione è andata veramente oltre ogni più rosea aspettativa a livello di punti. Sono stati talmente tanti, ne abbiamo parlato spesso durante l'anno sui motivi, ovvero poca, praticamente nulla la pre-season, eccetera eccetera eccetera.
Mauro ci chiede: secondo voi anche quest'anno ci sarà un balletto di quarterback come l'anno scorso, visto che 4-5 quarterback di qualità verranno fuori, credo intenda dal draft, in più vedendo che i vari Wentz, Stafford e ci potrebbero cambiare squadra, Cosa può accadere secondo Alberto?
Non credo, onestamente, almeno io non è che mi aspetti proprio i fuochi d'artificio, onestamente, però dipende da tantissimi fattori, non possiamo ancora saperlo. Poi, come dico sempre, abbiamo tutta l'off season per parlare di queste cose, quando anche la situazione sarà un pochino più chiara. Poi non mi esprimo sui quarterback del draft perché non li ho ancora visti, non so nemmeno se metterò proprio a provare a conoscerli da vicino. Però dai, magari qualcosina di interessante potrebbe anche saltare fuori. Mi viene in mente quello che faranno i San Francisco 49ers, in particolare una situazione che mi incuriosisce, perché Jimmy G ha detto che è casa sua e che vuole rimanere a tutti i costi. Kyle Shanahan credo che abbia già pronti i documenti per lo sfratto. E detto questo, i 49ers potrebbero benissimo salire per il draft, sul draft, oppure scegliere un veterano. E poi sappiamo benissimo che basta una di queste mosse per innescare, diciamo, un effetto domino che poi può anche cambiare volto alla Lega. Un altro accompagnamento che mi piacerebbe tanto vedere è Cam Newton ai Washington Football Team, come chioccia di un quarterback che magari sceglieranno al draft. Però credo che un ritorno con Ron Rivera mi farebbe davvero molto piacere da vedere.
Pasquale, nella scorsa puntata Giorgio aveva parlato del maggior utilizzo offensivo dei tight end dei Bills come possibile arma sorpresa nei playoff. Esiste nella realtà un playbook dedicato esclusivamente ai playoff in modo da sorprendere gli avversari che durante la stagione hanno avuto modo di visionare un sacco di partite? Giorgio, è tua questa.
Premesso che io l'ho detto anche perché adoro i tight end dei Bills, quindi questo è un punto. L'NFL è un gioco fatto sui mismatch, ovvero cerchi i punti di debolezza dell'avversario e colpisci lì. Se quello che hai normalmente funziona, non stai a cambiare nulla, ovviamente. Le squadre hanno sempre dei piani alternativi e a volte hanno dei giochi specifici che non hanno provato in stagione per tenerli per i playoff. Poi a volte cambiano anche strategia. Io ricordo Belichick nella finale contro McVay, contro i Rams, aveva cambiato completamente la difesa come stile e in effetti i risultati li aveva avuti. e McVay aveva proprio dichiarato che si era trovato spiazzato da questa soluzione. Un'altra volta, sempre citando i Patriots, mi ricordo che un gioco che tutto l'anno non era, era un gioco trucco, tutto l'anno non era riuscito, e a un certo punto Belichick vedeva che l'attacco non quadrava, ha detto a McDaniels, vabbè dai, provalo, anche se non ci credeva tanto, ed era il passaggio da Brady a Edelman, Edelman ad Amendola nel division a playoff con i Ravens del 2014, e effettivamente aveva girato, quindi qualche gioco c'è effettivamente.
Perfetto, grazie Giorgio. Continuiamo con la domanda di Luca Rossi, che ha scritto un bellissimo articolo sulle mascotte NFL, andate a leggerlo su, sul sito perché è spettacolare. In base alla vostra esperienza, come giudicate l'operato del crew arbitrali quest'anno? A me il livello è sembrato parecchio in calo e mi sembra anche un trend preoccupante. Colpa della mancata pre-season oppure il gioco si sta evolvendo e sta diventando troppo complesso e gli arbitri non riescono a stare al passo? Rispondo io, così ne ho una domanda per tutti. Luca, la stagione non è andata bene dal punto di vista arbitrale, assolutamente inutile negarlo, nasconderci dietro un dito, molti più errori rispetto al passato e le cause sono quelle che tu hai citato. Il discorso è il fatto che la NFL ha deciso per gli arbitri di non mettere in campo per la stagione le crew fisse, cioè sette arbitri sono sempre quelli da giugno, diciamo, fino a fine dicembre, e quindi hanno modo di stare insieme, allenarsi insieme, discutere il football insieme, conoscersi come presenta sul campo, come movimenti. Questo non è stato possibile perché quest'anno hanno cercato di limitare gli spostamenti arbitrali per i motivi che sappiamo, e quindi hanno cercato di fare delle designazioni il più geografico e possibili nel limite del possibile dalla presenza di arbitri nella zona di una partita. Quindi ci sono arbitri che hanno, non dico cambiato 16 crew perché una partita la riposano, ma quasi, e questo ha creato grossi problemi di chimica all'interno della crew arbitrale, quindi di fiducia del proprio compagno o conoscere prima quello che il proprio compagno potrebbe fare in una determinata situazione. Il secondo problema è che anche gli arbitri hanno avuto problemi di Covid, quindi ci sono stati arbitri che sono saltati se non dall'ultimo minuto quasi, creando poi problemi vari di spostamento. Terzo elemento che tu hai citato, il gioco non sta diventando troppo complesso, ma sta diventando troppo veloce, nel senso che è aumentata la velocità con cui accade tutto su un campo da football, e gli arbitri faranno sempre più fatica a stare dietro a tutto, perché tutto avviene molto più velocemente e non è semplice per chi alla fine non lo fa di lavoro, anche se un arbitro alla fine nei mesi di stagione è un professionista arbitrale, cioè da agosto a dicembre, poi gennaio anche per chi fa i playoff, è puro professionismo, però non è un professionista e quindi questo comporta dei problemi. Poi passiamo alla domanda di Stack. Un quarterback come Mahomes per quanti anni può confermarsi a questi livelli da top quarterback? Secondo me avrà una carriera non così lunga e sempre al top, scusate, come Rodgers, Brady o Breeze. Secondo voi, anzi secondo Mattia?
Secondo me 15 anni Mahomes può realisticamente giocare al massimo del livello, poi ovviamente dipende da fattori imprevedibili come infortuni, cambi nel coaching staff, diaspora di talento, però Kansas City ha costruito una squadra, ok che Kelsey comunque inizia a avere i suoi anni, però Kansas City ha costruito una squadra proprio anche per i contratti che hanno dato, per confermarla il più possibile sul futuro. Poi da qua a 15 anni ne cambieranno tante di cose, ma credo che alla fine Mahomes, col talento che ha, lo stile di gioco che ha, possa riuscire a confermarsi fino a 40 anni, che ormai sono diventati un'età in cui un quarterback può giocare, e può giocare anche veramente bene.
Grazie Mattia. Adesso vi chiedo un consiglio per Quigibo, chiunque può rispondere. Esiste un modo per ricordare a quale division appartiene ciascuna squadra? Seguo la NFL da un paio di anni, ma non riesco a imparare a memoria le componenti di una division. Dai, uscite dei consigli.
Esperienza.
Playoff.
Studiare, 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 studiare,
usa, si possono usare anche quei trucchetti per ricordarsi le cose, uso un sacco per memorizzare le cose, però devo dire che anch'io all'inizio mi ricordo avevo fatto fatica, e come diceva credo Mauro, si tratta di esperienza. Pazienta ancora un annetto, vedrai che farai sempre meno fatica e poi ti verrà automatico, secondo me.
Guardare la cartina, magari una memoria visiva.
Poi quando l'hai imparata le quando... cambiano.
Esatto, stavo dicendo, quando l'hai imparata l'allineamento.
Dai, ultima domanda a cui dovete rispondere tutti velocemente, è di Fede. Anzi, sono due domande, dovete dare due nomi, tre nomi anzi. Il giocatore che secondo voi si è più peggiorato, diciamo, tra quelli un po' più famosi, eh? E la miglior coppia quarterback e ricevitore. Dai, fatevi sotto che...
Vale, due in Haskins.
Vale, vale. Formalmente era parte della Lega.
No, non lo so se lo consideriamo ancora un giocatore.
Sì, sì, lo è stato.
Va bene. O lui o Wentz, comunque, uno dei due. Ah, miglior coppia, Rodgers, Adams, mani strabasse, mani legate dietro la schiena.
Sì, mi gioco l'appoggio a Mauro, anche se non è giovedì.
Se fosse tight end e non ricevitore, oppure se ricevitore fosse...
Ma ricevitore chi, e chi riceve,
inteso,
dai.
Chi riceve, per me Mahomes e Kelce.
Ecco. Chi riceve, facciamo giustamente, chi riceve il pallone.
Anche perché Kelce riceve più di tanti ricevitori, quindi va bene.
Esatto.
Anch'io vado con Wentz e Mahomes Kelce.
Ne butto uno hipster e come giocatore più peggiorato Robert Quinn, che non ha giustificato il contratto che gli è andato in off season.
È molto hipster questo.
Ruolo e squadra, Mattia.
Chicago Bears, defensive end.
Ok.
Poi coppia ricevito, vabbè. Rodgers Adams è già stata detta, però è così.
Anch'io vado Rodgers Adams e... peggiorato, ragazzi, c'è l'imbarazzo della scelta.
Dammene uno, dai.
Ma non guardare dentro i Bengals, dai. Cavoli, e lì ne avrei ancora. Boh, troppi, veramente. Non, su me mi hanno deluso in molti. Uno che mi ha deluso, Watt, dai. TJ.
Watt quale?
JJ. Alberto, ma chi sono te?
Standard,
Alberto non c'è, vabbè, sarà muto.
Sta parlando muto.
Avevo smutato il microfono, ma Skype era mutato. Okay. Per la terza volta, triplo appoggio a Marco e Mauro.
Ok, perfetto. Ecco, si finisce in simpatia una puntata con gli appoggi. Ok, abbiamo risposto a tutte le domande.
Facciamo il trenino dell'amore.
Sì, esatto, facciamo adesso
con tutti questi appoggi qua.
Con la chiusura della 17ª puntata di Scusate il disturbo, prima di salutarci, giovedì, The Drive, dedicato ai playoff, che vede che sfida, Giorgio? Me l'hai detto o l'ho già dimenticato?
Allora, i Titans, con Renato Piccolo che fa il back-to-back, e l'altro è il disgraziato che abbiamo qua, il buon Mattia Righetti, che è scatenatissimo, con i Ravens.
Perfetto, poi giovedì, The Bootleg, avete già deciso il piatto del giorno, Alberto?
No, abbiamo deciso l'ospite del giorno, che sarà... Sì, abbiamo l'ospite ancora, potrebbe essere anche una cosa che continuerà nei playoff. Comunque.
Bene, 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 quindi giovedì The Bootleg con l'ospite, venerdì scusate il college football, sabato Outdoor Classic, argomento Massimo?
Oh, dunque, quella di sabato sarà una puntata molto speciale, perché durerà un'ora e 18 minuti.
Ecco, io so già allora, senza sapere cosa è successo, so già tutto.
Avremo degli ospiti, ed è anche per quello che è durata molto, e visto che ci appropinquiamo alla fatidica data in cui si è verificato l'evento, ricorderemo la stagione 1972 dei Miami Dolphins. Ospiti in studio Mauro e Mauro Rizzotto, ecco, e Clementi.
Urca la coppia, benissimo. Esatto. E poi attenzione, per chi ci ascolta in diretta, per chi ci ascolta via podcast, venerdì ore 21:30
ma direttore, il pronostico?
Ah, è vero, lo facciamo anche per i playoff. Giovedì sera 21:30.
Soprattutto giovedì sveleremo le classifiche finali della regular season.
Brutte cose, ragazzi. Mamma mia, mamma mia. Giovedì sera 21:30, scusate il pronostico. È che sai, Massimo, quello che abbiamo, Massimo Mauro, quello che abbiamo messo in piedi venerdì ore 21:30 in diretta televisiva, nel senso che
oscura tutto il resto.
Esatto, saremo live su Facebook, YouTube e Twitch.
Un nuovo format.
Esatto, scusate la cravatta. Le premiazioni dei migliori giocatori della stagione regolare 2020 della redazione di Adol Magazine. Stiamo mettendo in piedi uno show che gli Oscar ce lo puppano, ve lo dico chiaramente, un qualcosa di incredibile, per così annunciarvi chi sono i nostri giocatori preferiti della stagione regolare, venerdì 21:30. Come Mauro?
Mi spiace dirglielo così, ma abbiamo ancora qualche problema con i cotillon, cioè non riusciamo a trovarli.
Vediamo un attimo, ma le cavalli compriamo su Amazon. Insomma, non c'è tutto, compriamo i cotillon. Ti do anche il link affiliato di Adol Magazine, così
sono
magari
molto più sereno.
Esatto, ci rientra qualcosa dalla spesa. Quindi questa è un po' la settimana audio e video di Adol Magazine. Poi da giovedì, come tradizione, inizieremo a occuparci delle wild card, quindi il tabellone, clou arbitrali, i preview, poi dopo review, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, ce n'è di roba che vi aspetta sul sito e su The Cutting Edge, il nostro provider di podcast preferito al mondo. Chiudiamo questa decisiva puntata, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato in diretta, grazie a tutti quelli che ci, hanno che ci ascolteranno o che ci hanno ascoltato, se sono arrivati a 1:41 via podcast. Da Giovanni Gancio è tutto, un ringraziamento a Mauro, Giorgio, Alberto, Mattia, Massimo, Alessandro, Marco ed Emanuele per avermi fatto compagnia anche questa sera. Ci sentiamo tanti di quelle volte questa settimana qua, che insomma ormai è casa, Adol Magazine è casa per tutti gli appassionati di football americano. Ciao.
Happy Christmas.